Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Abbiamo ascoltato in questa liturgia della parola, abbiamo ascoltato, se avete fatto caso, due diverse versioni della Pentecoste, della discesa, dell'infusione dello Spirito Santo nella vita di questi uomini che attendevano da Gesù qualcosa e sembravano essere stati totalmente disillusi. Abbiamo ascoltato questo testo del Vangelo di Giovanni che ci dice che la sera di quello stesso giorno, cioè il giorno di Pasqua, si fa riferimento a quello, e in quello stesso giorno, secondo il Vangelo di Giovanni, viene donato lo Spirito. A dire il vero, Giovanni aveva azzardato anche di più. Se ci ricordiamo il finale della passione di Gesù secondo appunto l'evangelista Giovanni, a differenza degli altri tre evangelisti che ci ricordano che Gesù spirò, uscì da lui la vita, Giovanni al contrario ci dice che Gesù emise lo Spirito sulla croce. Quindi per la verità Giovanni è ancora più forte nella sua tesi di quello che abbiamo ascoltato sempre da lui adesso. È con il dono totale della sua vita sulla croce che Gesù dona lo Spirito. Poi ne riparla tre giorni dopo, la sera di quello stesso giorno, e considera e ci annuncia lo Spirito come il dono stesso della vita di Gesù. L'evangelista Luca, invece, che scrive gli Atti degli Apostoli, ci dice che quel dono dello Spirito avviene in forma pubblica e solenne, quindi non al chiuso del cenacolo, ma pubblica e solenne 50 giorni dopo. Abbiamo ascoltato anche questo racconto. Su un piano strettamente narrativo e, virgolettiamolo, storico, può sembrare una contraddizione, ma non lo è, perché i due evangelisti ci sottolineano due elementi diversi e complementari del dono dello Spirito. Giovanni ci ricorda che lo Spirito è talmente forte in Gesù che nel momento in cui Gesù vive il suo atto d'amore più grande, in quel momento, proprio perché ci ha amati fino al compimento, sempre Giovanni, capitolo 13, inizio del testo della lavanda dei piedi, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino al compimento, dice che nel dono totale della vita si dona lo Spirito, Gesù dona lo Spirito. Ed è così. E sottolinea come lo Spirito è il dono compiuto, completo, vero, generoso di Gesù di Nazareth ai suoi discepoli e al mondo. Luca ci ricorda che quello spirito, oltre ad essere un dono, è anche la conquista di un'attesa. I 50 giorni simbolici con i quali si attende questa manifestazione compiuta di Dio nella storia degli uomini sono 50 giorni che servono ai discepoli, se vi ricordate un po' tutta la lettura degli Atti degli Apostoli in questo periodo pasquale, e sono quei 50 giorni che educano i discepoli a scoprire la forza di questo dono, a capire che cosa Dio abbia davvero donato e scommesso con quel dono a tutti gli uomini. Ha permesso a tutti gli uomini, a noi, di vivere la vita del Figlio. Ma ci vuole del tempo per comprenderlo. Ci vuole del tempo per capire che ci sono parole da dire, che ci sono gesti da fare, che ci sono tempi da passare, che ci sono cadute da ammettere, conversioni per cui pregare e da agire, fiducia da riconquistare. Ci vuole tutto questo perché quel dono immediato diventi davvero operante in ciascuno di noi. I due evangelisti non si contraddicono, dicono una struttura profonda dell'opera dello Spirito in noi, dono assoluto immediato e conquista nel suo esercizio di una vita convertita e attenta. E allora lì riescono a riceverlo fino in fondo, perché i discepoli, dopo aver ascoltato tante parole di Gesù, dopo averne anche dette tante, Gesù li aveva mandati insieme addirittura ai 72, gli apostoli e tutti i discepoli, dopo averli già mandati a predicare, e quindi le avevano non solo ascoltate, ma anche pronunciate, di fronte a quello che succede a Gesù nei giorni della Pasqua, rimangono senza parole e senza parola, come di colpo morti. Muore lui, muoiono anche loro. Nel meditare appunto a questo mistero, mi è venuto in mente un testo che non abbiamo proclamato oggi, ma che credo veramente illuminante. Il testo di Ezechiele, il profeta Ezechiele. Se lo leggiamo e lo rileggiamo, anche un po' macabro, quella valle di scheletri, una valle intera con degli scheletri inanimati. E poi lo spirito che ricomincia pian piano ad agire, che soffia, che passa sopra a questi scheletri. E dopo essere passato, che cosa accade? Che il profeta vede questi scheletri muoversi. Non è la trama di un film horror, è il profeta Ezechiele. È un'immagine fortissima, una morte evidente, una valle intera di scheletri, che quando lo spirito comincia ad aleggiare su di lei, questi scheletri cominciano a muoversi e le ossa cominciano prima a ricomporsi, poi a riempirsi di tessuti, di carne, di pelle, di soffio, di vita, e diventano un esercito che nessuno può più sconfiggere. È un'immagine fortissima del profeta Ezechiele, ma è probabilmente l'immagine che ha dato corpo, molto più tardi, appunto nei giorni della Pasqua, a discepoli che avevano parlato tanto e che avevano perduto la parola, che erano inscheletriti nella loro vita, impauriti, angosciati, disillusi, arrabbiati, depressi, diremmo oggi. Eppure, pian piano, anche per loro uno spirito comincia ad aleggiare e si posa su di loro. E allora cominciano a muoversi, cominciano a capire, un po' come quei due che scendevano da Gerusalemme verso Emmaus e che prima non si capacitano di cosa sia successo, poi incontrano uno sconosciuto, gli dicono, gli danno anche dell'ignorante, ma tu, solo tu, non sai cosa è successo a Gerusalemme. E allora lui li ascolta e gli racconta in tutte le scritture che cosa lo riguardava. Loro lo ascoltano perplessi, poi lo invitano e gli dicono: non restare solo, vieni con noi e sera ti potresti perdere di notte. E quando la condivisione prende il posto della disperazione, rivivono e guarda caso lui scompare, perché è già in loro. Sono diventati tempio dello Spirito. E così via. Anche i nostri 11 rintanati lì nel cenacolo pian piano cominciano a capire, cominciano a rinascere. I loro scheletri si alzano, si ricompongono di carne, di pelle, di ossa e di vita, contro ogni immaginazione. Perché un giorno, di fronte alle situazioni di morte, che siano la morte fisica, come abbiamo sperimentato in questi mesi, che sia la morte morale, che sia la morte intellettuale, che sia la morte spirituale, un giorno bisognerà pure risorgere da questa morte. Perché è facile accreditare in Gesù di Nazareth fino a che non abbiamo sperimentato la Pasqua. Quando lui la Pasqua l'ha fatta vedere, lui Gesù, ai suoi 3 apostoli che aveva portato sul Tabor e gli aveva mostrato il risorto, ma dentro il risorto c'era anche il crocifisso, Gesù aveva detto a quei 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, di non dire niente a nessuno fino a che lui non sarebbe risorto dai morti. E l'Evangelista commenta: ma loro non sapevano neanche cosa voleva dire risorgere dai morti. E certo, non potevano sapere cosa voleva dire risorgere dai morti, ma non perché lui, semplicemente lui, non era ancora risorto, ma perché loro non erano risorti. Ed è questo che lo Spirito ci fa capire, che magari siamo in una valle di scheletri, ma che se diamo forza alla speranza, lo Spirito aleggia su qualsiasi valle di morte. Sulla mia morte personale, di ogni livello, come dicevo prima, sulla mia morte comunitaria, familiare, sociale, mondiale. C'è un giorno in cui gli scheletri si ricompongono e sono un esercito invincibile, l'esercito della speranza, l'esercito dello Spirito. Anche se non mi piace molto la parola esercito, devo dire. Ma la grande ondata delle donne e degli uomini che nella speranza hanno dato voce allo Spirito. Noi vogliamo essere questi uomini. E guardate, questo non è che accada solo nelle grandi situazioni, nelle grandi guerre, nelle grandi pandemie. Sì, quelle, siccome sono grandi, ci fanno vedere forse di più le cose. Ma guardate che noi molto spesso ci arrendiamo nel minimale. Ci lasciamo morire nel minimale. E viviamo come morti, esperienze di morte, viviamo come esperienze di morte quelle situazioni della vita che con un briciolo di fiducia nello Spirito potremmo da noi far risorgere e tutto diventa per noi un gigantesco inferno, una gigantesca tomba, la valle dei morti, appunto. Oppure un giorno ci svegliamo e comprendiamo, dopo 50 giorni, che possono essere simbolici, dopo un tempo comprendiamo che possiamo nello spirito ricostruire vite, affrontare situazioni e non lasciarci fagocitare dalla vita, ma viverla. Ed è quello che è forza dello spirito in noi. Lo spirito ci consente di non farci mangiare dalla vita, ma di determinarla, accompagnarla, guidarla, goderla, amarla e gioirla anche là, nei suoi inciampi, nelle sue contraddizioni, nelle sue difficoltà. Questo ci ha promesso Gesù nello spirito. Non ci ha permesso una sorta di consolazione, anche se si chiama consolatore, ma di una becera consolazione alla buona, alla vogliamoci bene. La consolazione di Dio nello spirito è il conferimento della forza della fede. Altrimenti la nostra fede è chiacchiera. Pace a voi, ha detto a chi si sentiva il cuore lacerato. Pace a noi nel giorno di Pentecoste. Pace al mondo e a tutti.